2024 di Enrico Pagliarini.
Abbiamo pronta per voi una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Oggi parleremo di traduzioni. È un'esperienza che facciamo, se non quotidianamente, molto spesso, di usare traduttori per comprendere lingue a noi sconosciute. Uno magari vuole leggere qualcosa in francese, non lo sa, in tedesco e non lo sa, o in inglese, ma magari l'inglese è un po' più diffuso, e può usare un traduttore online. Ce ne sono tanti, questi servizi si stanno sviluppando sempre di più, stanno migliorando grazie all'intelligenza artificiale, e oggi parleremo con Marco Trombetti, fondatore di Translated, una società italiana che da 25 anni si occupa di questo mercato, ma che ha presentato una serie di novità. Parleremo anche di intelligenza artificiale all'interno di una grandissima azienda italiana che si occupa di cosmetica, e parleremo di display, ma iniziamo dalle notizie, da alcune delle notizie principali della settimana.
Digital News.
Allora, iniziamo dall'Italia, poi in Europa, poi ci allarghiamo un po' a tutto il mondo, agli Stati Uniti. Ovviamente c'è stato un ulteriore innesto di denaro in Satispay, che ha raccolto in settimana altri 60 milioni di euro, portando la raccolta complessiva a oltre mezzo miliardo di euro. Oggi Satispay, startup italiana, chiamiamola ancora startup anche se in realtà oramai è un'azienda strutturata, ricordiamo che è un sistema di pagamento parallelo o alternativo ai circuiti di carte di credito e di debito o altri sistemi come PayPal, ha 5 milioni di utenti, 380.000 esercenti. L'obiettivo di Satispay è consolidare la crescita e aggiungere altri servizi come quelli di investimento dopo il lancio dei buoni pasto avvenuto lo scorso anno, con un buon successo, se non altro perché, ed è un, come dire, una base di partenza molto buona, l'applicazione funziona molto bene, e non la stessa cosa possono dire gli altri che forniscono buoni pasto nel nostro paese. Non tutti hanno proprio delle applicazioni belle, fluide, funzionali come quella di Satispay. Dunque, rimaniamo in Europa, perché Spotify, azienda svedese, ha presentato, e anzi direi probabilmente la più grossa azienda tecnologica europea, se guardiamo al mercato consumer, poi ci sono altri produttori che producono tecnologie e software europei importanti. Spotify ha presentato una nuova trimestrale con conti positivi e in crescita, e si avvia a chiudere il primo anno della sua storia in utile. In staccato utile, non è che la storia è inutile. Dunque, gli utenti totali della società di streaming, nata 18 anni fa, sono oggi 640 milioni e gli abbonati 252 milioni. Comunque sarà un risultato storico per questa azienda. Dunque, parliamo dell'abbonamento a Facebook e Instagram, che è stato ideato per evitare nell'Unione Europea, per i cittadini europei, la pubblicità, che aveva creato un botta e risposta piuttosto aspro fra la Commissione Europea e Meta. Allora, Meta ha deciso di adattarsi alle richieste europee, di abbassare il costo della sottoscrizione da 10 a 6 euro al mese, e non sono stati forniti dei dati su quanti sono gli utenti che si sono abbonati, ma probabilmente molto pochi, perché l'alternativa è o ti abboni e non ti faccio vedere la pubblicità, oppure hai pubblicità profilata. Poi devo dire che nell'interlocuzione con la Commissione Europea Meta ha anche deciso di fornire una versione con pubblicità profilata, ma usando meno dati di profilazione. Quindi poi vedete che le norme europee servono a qualche cosa, perché poi le aziende si adattano ad un certo punto. Dicevo, è probabile che molti utenti non si abbonino, ma accettino di vedere pubblicità profilata invece che pagare appunto per non avere pubblicità, e che ci siano molti utenti che accettano la pubblicità e utilizzino la propria attenzione come merce di scambio per non pagare. Quindi io sto attento ad una pubblicità e tu mi dai un servizio gratis. Lo dimostrano i numeri annunciati da Netflix, che su oltre 280 milioni di abbonati ne ha oggi 70 milioni che hanno aderito al piano con la pubblicità, e metà dei nuovi utenti sceglie questo piano. Tra l'altro, con l'introduzione della pubblicità su Netflix, Va anche detto e ricordato che l'azienda sta diventando anche un player importante nel settore pubblicitario e un nuovo concorrente per le TV commerciali. Per chi ha cominciato ad usare i vari sistemi di intelligenza artificiale, quindi li prova, ne prova tanti, segnalo che Gemini di Google è ora disponibile anche come app autonoma su iOS. Per il momento c'era solo la app Gemini per Android. E tra l'altro l'app, questa applicazione fornisce anche l'accesso gratuito a Gemini Live, che permette di effettuare conversazioni con l'assistente. OpenAI ha invece rilasciato l'applicazione per Windows 10 e Windows 11, meno evoluta di quella per macOS, però hanno promesso che poi la adegueranno, quindi se uno va sullo store di Windows può scaricare l'applicazione da usare sul computer. Parliamo di startup. La texana Firefly Aerospace ha raccolto 175 milioni di dollari per continuare a sviluppare i propri lanciatori di piccole e medie dimensioni per portare in orbita piccoli satelliti. La startup ha 7 anni e ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, comunque conferma questo finanziamento il buon momento che sta passando il settore dello spazio, ma aumenterà solo questo business, perché ci sono varie startup, varie aziende che stanno sviluppando lanciatori proprio per aumentare l'offerta. La startup americana Writer ha raccolto 200 milioni di dollari che portano il totale dei fondi raccolti a 326. Writer ha una serie di soluzioni per integrare l'intelligenza artificiale generativa nei processi aziendali, e anche in questo caso ci sono tantissime società, piccole, medie, grandi, ma molte startup che fanno questi prodotti per integrare, per creare soluzioni usando intelligenza artificiale generativa. Il produttore americano di droni professionali Skydio ha raccolto 170 milioni di dollari dopo i 230 raccolti lo scorso anno. Fra gli investitori c'è la società di telecomunicazioni giapponese KDDI e anche Axon, che produce tra le altre cose il taser usato dalla polizia, o taser. Questo perché c'è un motivo: la metà dei droni prodotti da Skydio è acquistato dalle forze dell'ordine, e quindi Axon, che si rivolge al mercato delle forze dell'ordine, è ovviamente interessato. Comunque questi sono droni professionali e tra l'altro stanno anche beneficiando della tendenza negli Stati Uniti a utilizzare questo tipo di prodotti realizzati negli Stati Uniti e non in altri paesi. Nel mirino c'è soprattutto il più grande produttore di droni al mondo, che è JDI, cinese, e tra l'altro i cinesi hanno già lanciato qualche segnalino a Skydio, perché ha venduto droni ai taiwanesi e i cinesi hanno detto no, non va bene questa cosa, quindi c'è un po' di tensione anche da questo punto di vista. Chiudiamo con Waymo, che è la divisione di guida autonoma di Google, che ha lanciato il servizio di robotaxi anche a Los Angeles, dove quasi 300.000 persone si erano messe in lista d'attesa per usare questo servizio. Adesso sono accontentate perché possono cominciare a utilizzarlo. Waymo è operativa da giugno di quest'anno per tutti gli utenti, è uscita dalla fase beta, diciamo così, a San Francisco, e invece già dal 2020 è disponibile un servizio di taxi senza autista, quindi con guida autonoma, a Phoenix in Arizona. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Adesso parliamo di traduzioni e lo facciamo con Marco Trombetti, fondatore numero uno di Translated, che questi ultimi giorni, diciamo così, ha lanciato un nuovo servizio ed entra di fatto nel mercato consumer e il cosiddetto prosumer, quindi per i professionisti, perché Translated negli ultimi 25 anni si è rivolta essenzialmente alle aziende quindi vendeva prodotti professionali di traduzione per le aziende. Marco Trombetti, bentornato a 2024.
Grazie a voi.
Partiamo da quello che state facendo, mettiamo assieme un paio di annunci che avete fatto nelle ultime settimane, anche negli ultimi giorni. Il primo è un modello linguistico, un vostro modello che si chiama Lara, che vi permette di aumentare la capacità, la qualità delle traduzioni, e poi un progetto che avete lanciato assieme al Cineca per ulteriore miglioramento di questi sistemi. Allora, partiamo da Lara. Che cos'è e che cosa vi permette di fare?
Allora, Lara, che abbiamo appena rilasciato e quindi è disponibile per chiunque oggi come tool di traduzione, è appunto uno strumento di traduzione che non solo è in grado di tradurre come quelli che avete sempre utilizzato, come può essere Google Translate ad esempio, ma è in grado di comprendere il contesto, è in grado di spiegarvi perché ha tradotto in un certo modo e è in grado anche di interagire con voi al fine di chiarire alcune ambiguità nel contenuto fino ad arrivare a una traduzione ben fatta. Quindi un'evoluzione dei sistemi di traduzione precedente.
È basato su, o è addirittura proprio un LLM, quindi un Large Language Model?
È una combinazione fra due tecnologie, il Large Language Model, che abbiamo visto di recente, e i sistemi di traduzione tradizionali, che si chiamano Machine Translation System.
Perfetto.
E sono tutte e due architetture basate su una cosa che si chiama il Transformer, questo algoritmo, però storicamente erano state utilizzate in maniera diversa. Quindi i Large Language Model ti danno la fluidità del testo, la capacità di ragionamento e il contesto, e invece i sistemi di traduzione tradizionali che cosa ti davano? Ti davano un testo letterale, però non faceva allucinazioni, che invece fanno i Language Model. Quindi sbagliava un po' di meno, si inventava meno le cose, però era un po' troppo letterale. E noi abbiamo inventato questa nuova architettura che mette insieme questi modelli, per cui hai il contesto, il ragionamento, la fluidità di un language model insieme alle basse allucinazioni, l'accuracy, l'accuratezza di un translation model.
Molto chiaro. Per fare l'LLM o gli LLM che utilizzate all'interno di Lara, vi siete basati su modelli open source? Perché immagino non abbiate, sia quasi impossibile oramai creare un LLM da zero.
Sì e no, ti devo dire la verità. Allora, noi speriamo nel futuro di poter appoggiarci sul lavoro degli altri LLM, gli LLM fondamentali che vengono rilasciati. Il problema di base è che tutti questi LLM che sono stati creati, open source e aperti, si basano principalmente sull'inglese. Il 95% dei dati sono in inglese, quindi purtroppo non possiamo esattamente basarci su quelli, però possiamo basarci su quelle idee. E per ora stiamo facendo un grandissimo lavoro per fare degli LLM che abbiano tutta la cultura e tutta la conoscenza linguistica delle altre lingue che dobbiamo tradurre, e poi una serie di step successivi di addestramento per fargli imparare, per pilotare tutta l'intelligenza verso il task di traduzione. Quindi oggi, ahimè, abbiamo dovuto rifare molto, però speriamo nel futuro di poter collaborare di più.
Avete, come dire, fatto molto, però la base di partenza è forse un LLM open source che c'è sul mercato.
È una piccola base di partenza, è un LLM pre-trained sul mercato, sì. La parte iniziale del pre-training di un LLM.
Perfetto. E Lara, dicevi che è disponibile già sul mercato per tutti gratuitamente?
In questo momento qui, sì. Ovviamente fino a un certo numero di traduzioni su lara.translate.com si può tradurre gratuitamente, poi se uno diventa serio ha dei pacchetti a pagamento che gli danno accesso a molto più volume.
E voi ritenete di aver creato un prodotto che fa concorrenza a molti dei prodotti più noti, blasonati a partire da Google Translate, da Google Translation e tutti gli altri che sono sul mercato?
Sì, dai test indipendenti che abbiamo fatto su 2700 frasi, abbiamo chiesto a tre traduttori con un tecnico che si chiama Double Blind Test, quindi non sanno chi è chi, e gli abbiamo chiesto di valutare queste 2700 frasi in 10 lingue, e nel turismo, nella finanza, nella tecnologia e nel dominio generico Lara ha stravinto su tutti gli altri sistemi. Ovviamente è un'architettura più grande, abbiamo più dati a disposizione, e ci abbiamo messo anche più risorse di chiunque altro su questo problema.
Il vostro business è da sempre quello delle traduzioni. Come pensate che questo strumento possa permettervi di aumentare il business? Cioè una parte di questi strumenti rimarrà sempre a pagamento?
Allora sì, guarda, senti, Translate da sempre, dal 1999, si occupa di fare questo. Facciamo traduzione professionale di altissima qualità, la macchina apprende da queste traduzioni professionali, diventa bravissima e puoi utilizzare la macchina per tradurre il resto del contenuto. L'abbiamo sempre fatto, però l'abbiamo sempre e solo venduto alle grandi aziende. Quasi tutti, perché gli ascoltatori sono clienti di Translate, semplicemente non lo sanno, perché la tecnologia è integrata in altri prodotti. Quello che è cambiato, diciamo, ora è che non solo diamo questa tecnologia alle grandi aziende, ma per la prima volta le stiamo dando anche ai consumatori.
Che cosa pensi del futuro di questo settore? È possibile immaginare che i sistemi di traduzione diventino sempre più capaci, sempre più bravi, e questo immagino che insomma sia un po' nelle cose che stiamo anche commentando in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, e quindi la traduzione non abbia più una parte evoluta a pagamento, perché i sistemi, diciamo, gratuiti sono talmente evoluti, talmente bravi ad un certo punto per cui tutto il resto non serve più a nulla, nemmeno le persone che oggi fanno traduzione, per non parlare degli interpreti.
È un percorso, ok? Diciamo che finora eravamo nell'era in cui i traduttori erano scarsi, erano più bravi dell'umano medio, perché io non parlo russo e come dire, Google Translate parlava russo, quindi era meglio dell'umano medio, però rispetto a un traduttore professionista erano scarsissimi. Oggi, per la prima volta, la macchina ha fatto 2.5 errori ogni 1000 parole su un testo generico, che significa battere il traduttore medio. Ma nessuno vuole lavorare col traduttore medio professionista, tutti vogliono lavorare con i top traduttori al mondo. Il certo. Top 1% fa un errore ogni 1000 parole. Quindi la macchina si sta avvicinando a quel punto, e quello è un punto importantissimo, è che chiamiamo il punto di singolarità. Quando la macchina sarà così brava da tradurre bene quanto il top 1% dei traduttori, cambiano un po' le dinamiche del mercato. Però non scordiamoci una cosa più importante di tutti. Questa è solo la prima fase. Cioè portare la macchina a fare zero errori è certamente una cosa interessante, ma non è che noi compriamo un libro in funzione del numero di errori che c'è nel libro. Non è che un premio Nobel alla letteratura è un premio Nobel alla letteratura perché fa pochi errori, ma perché ci dà delle emozioni, perché ci dà un contenuto interessante, perché ci dà dei punti di vista che non abbiamo pensato. E questo qui è tutto un altro mondo che deve essere esplorato. Questo è ancora dominio degli umani, e quindi, diciamo, ci stiamo solo avvicinando a una fase tecnica in cui riusciamo a risolvere il problema della linguistica, della creazione del testo, ma poi dobbiamo riuscire a fare molto altro, e non so neanche se poi quella sarà prerogativa delle macchine. Intanto dotiamoci di un tool che permetta a chiunque di noi di comprendersi con chiunque altro sul pianeta, e questo per noi è un punto importante, perché hanno sbloccato un pezzo dell'evoluzione della specie. La lingua è quello che ci rende diversi dalle altre specie, quindi se riusciamo a cooperare possiamo globalmente sbloccare un pezzettino di evoluzione. Poi l'umanità è una cosa meravigliosa e che non c'entra niente con la tecnica.
Questo strumento per il momento in quali lingue è disponibile?
Oggi in 10 lingue, le 10 lingue più comuni, però la tecnologia di Translate è già disponibile in 201 lingue, quella precedente, quindi pian piano stiamo aggiornando e rilasciando le altre lingue. Mi immagino che nei prossimi mesi rilasceremo l'ARA in tutte le lingue.
Perfetto. E con il Cineca invece che cosa state facendo? Ricordiamo che presso il Cineca ci sono vari supercalcolatori, uno dei più grandi centri di calcolo a livello europeo sicuramente, ma a livello mondiale, e l'ultimo, che ha già un paio di anni, è un supercalcolatore che si chiama Leonardo, molto, molto potente, che fa parte della rete dei supercalcolatori europei. Avete presentato un progetto che è un progetto di ricerca finanziato nell'ambito della ricerca dell'Unione Europea, per fare che cosa?
Allora fammi dire che prima vorrei dire che l'Europa e la lingua sono qualcosa estremamente collegate, no? Perché qui in Europa abbiamo la percezione del problema della diversità culturale, abbiamo il problema, se vogliamo uscire dai nostri confini immediatamente dobbiamo tradurre, e l'Europa spende quasi 1 miliardo di euro di traduzione l'anno, quindi solo l'Unione Europea, la Commissione. Quindi è un problema fortemente sentito e quindi ovviamente vogliamo anche essere leader al mondo di questa cosa, perché è una delle poche cose che capiamo meglio degli americani, che possiamo fare meglio degli americani e dei cinesi. Quindi con Cineca abbiamo deciso di fare questo programma congiunto di ricerca, dove loro mettono a disposizione la capacità di calcolo per fare ricerca sul nuovo modello 10 volte più grande di quello che abbiamo, quindi si avvicinerà ancora di più alla singolarità, o forse la raggiungerà, la singolarità linguistica. E con questa ricerca quello che abbiamo deciso è di ridare indietro alla comunità il risultato di questa ricerca, cioè il modello di traduzione che alleneremo insieme a Cineca sarà disponibile per tutta la comunità, sia per scopi di ricerca sia per scopi commerciali, quindi con una licenza simile a quella che Meta offre per Llama, il loro language model.
Perfetto. Quanto tempo ci vorrà per fare questo, per arrivare a questo punto?
La ricerca ha sempre tanti punti interrogativi, quindi il caso migliore è l'estate dell'anno prossimo, se non inciampiamo. Se invece troveremo alcuni ostacoli nel progresso, probabilmente più verso la fine dell'anno.
E comunque un ultimo punto, mi sembra di capire che la tua idea è quella che ancora per molto tempo, poi ovviamente non possiamo fare previsioni con anni d'anticipo, la parte, la componente umana, quindi le persone che lavorano anche all'interno di Translated, rimarranno importanti, perché sebbene la tecnologia si sia evoluta molto, le traduzioni di alta qualità non sono ancora affidabili, diciamo, quelle delle macchine, cioè non le possiamo affidare alle macchine.
Sì, sono molto ottimista sul futuro e il lavoro delle persone in questo ambito. Credo che stiamo attaccando semplicemente, cioè l'intelligenza artificiale è estremamente interessante intellettualmente e tutto, però poi ci dobbiamo ricordare della realtà. Stiamo attaccando il testo, ok? Noi umani processiamo l'informazione attraverso tutti i sensi e questo ci aiuta a definire il contesto, a comprendere le cose profondamente. Quindi siamo solo in una prima fase, diciamo, dove stiamo creando degli strumenti. La comunicazione globale, la comprensione globale e la traduzione sono qualcosa di estremamente complesso e spesso dipende da quanto abbiamo investito anche nel creare contenuto originale. Se abbiamo creato un film stupendo come Avatar, abbiamo speso 300 milioni per farlo, è inutile farlo doppiare a una macchina, no? Avremo sempre l'interesse a farlo fare ai migliori doppiatori al mondo, ad esempio. Quindi tanto più abbiamo investito sul contenuto originale, tanto più vorremmo creatività e umanità nella creazione del contenuto. Ma tutta una serie di contenuti che oggi non riusciamo a tradurre e che vorremmo tradurre, vorremmo dare accesso al mondo a questa trasmissione in 200 lingue. Se un giorno sarà gratuita e la qualità di questa traduzione sarà così buona per cui tu ti sentirai rappresentato dalla macchina, allora potrai tradurre questo contenuto che altrimenti non avresti tradotto. Quindi noi lo vediamo molto come un'espansione delle possibilità di quello che le persone possono fare.
Molto bene, grazie a Marco Trombetti per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
Grazie mille.
Comunque devo dire che grazie all'intelligenza artificiale, agli sviluppi che ci sono stati negli ultimi anni, questi sistemi stanno migliorando molto. Poi è vero, come diceva Trombetti, che ancora per alcune tipi di traduzioni la traduzione umana per tutta una serie di sfumature è ancora migliore, però devo dire che ormai sono migliorati moltissimo. Ho cominciato a provare anche io Lara e mi sembra un traduttore di buona qualità, di ottima qualità, ma fate anche voi le prove e poi magari datemi un parere. Lara.translated.com. Translated tra l'altro lancerà a breve la modalità di traduzione vocale, come ha fatto questa settimana DeepL con DeepL Voice o DeepL, a me piace chiamare DeepL, però alcuni la chiamano DeepL, azienda tedesca, startup tedesca molto conosciuta nel settore delle traduzioni, e tra l'altro devo anche dire che in questo campo gli europei se la cavano piuttosto bene, quindi sì, insomma, abbiamo varie, perché ho citato DeepL che è tedesca, ma ci sono altre aziende, altre startup in giro per l'Europa nel settore delle traduzioni. Comunque DeepL Voice e anche la futura Lara Live, che sarà la versione appunto con la modalità di traduzione vocale, è un sistema che abbiamo già visto in altri produttori, ma migliorati. Questi sistemi sono migliorati rispetto a quello che abbiamo visto in passato, ovvero tu con lo smartphone fai parlare una persona e automaticamente questo sistema traduce. Ricordo che un anno fa, due anni fa, una cosa del genere, ero andato all'Università Cattolica, avevamo anche trasmesso quella esperienza. Ringrazio ancora l'Università Cattolica per aver messo attorno a un tavolo una professoressa di lingua inglese, una francese, una spagnola, una russa, eccetera eccetera, insomma varie persone, e avevamo fatto una serie di test e avevamo capito che questi sistemi, insomma, arrivavano fino ad un certo punto, e oggi sono nettamente migliorati. Adesso ci occupiamo di display elastici, non solo flessibili ma display elastici, e anche dell'evoluzione di varie tecnologie, non ultima quella, anzi in primis quella del micro LED, perché è la tecnologia di nuova generazione che vedremo nei prossimi anni. Paolo Centofanti, esperto di tecnologie anche di display, nella redazione di dday.it. Paolo Centofanti prova e fa test su tantissimi display, nonché tantissimi televisori. Ciao Paolo, bentornato.
Ciao Enrico e grazie per l'invito.
Partiamo da questa presentazione che c'è stata in Corea del Sud. Ci sono dei video che fanno vedere degli schermi non solo flessibili, ma addirittura schermi elastici. In che cosa consiste questa novità e quali scenari potrà aprire per i prossimi anni?
Sì, in Corea del Sud è stato fatto questo evento che ha fatto un po' il punto su una nuova tecnologia di display basata su tecnologia micro LED, appunto, come hai detto, di display elastico. Quindi non semplicemente flessibile come quello che abbiamo adesso su alcuni smartphone, che sostanzialmente si piega in due o addirittura in tre, abbiamo visto alcuni smartphone, ma praticamente può essere proprio, come dire, come se fosse un pezzo di stoffa, quindi si contorce, si torce, si piega in ogni direzione, e appunto è anche elastico perché lo posso stirare, quindi tirandolo da due parti, e si allunga. È una tecnologia che in realtà LG Display aveva già mostrato in passato, però diciamo che aveva un indice di elasticità del 20%, quindi diciamo che potevo allungarlo del 20% tirandolo da una parte all'altra. L'annuncio di questa settimana invece riguarda il fatto che questa nuova versione di questo, stiamo parlando comunque di un prototipo, quindi non è una tecnologia ancora di produzione di massa, però comunque ci sono stati miglioramenti che lo portano a estendersi di un 50%, quindi uno schermo da 12 pollici può venire stirato per arrivare fino a 18 pollici di lunghezza, diciamo. Ma in realtà, da quello che è stato mostrato, dai video che sono stati ripresi durante questo evento, si vede che questo display permette di fare cose del tutto nuove che non erano possibili fare nel passato. Ad esempio, è stato mostrato un esempio di applicazione per l'automotive, quindi un display comunque messo in forma leggermente ricurva su quella che potrebbe essere la console centrale di un'auto. Ebbene, con anche un utilizzo di un'interfaccia a schermo particolarmente furba e di effetto, si vede in questo video come toccando un elemento su questa interfaccia, poi a un certo punto vediamo deformarsi il display con delle protrusioni che si alzano dal display stesso, quindi come se venissero a crearsi dal nulla questi tasti fisici o delle manopole con cui posso interagire appunto con un mix di deformazione elastica del display e chiaramente un design interfaccia furbo che faccia rendere proprio questo effetto wow sulla superficie del display.
Sì, molto interessante questa parte, è forse la più bella, perché appunto sembra quasi che si creino dei tasti fisici che emergano da questo display flessibile e allungabile in tante direzioni. Ad oggi, questa appunto ricordiamo è solo un prototipo, tu non eri a questo evento, hai visto il video, ma la qualità dell'immagine è buona o siamo ancora un po' indietro?
No, LG promette innanzitutto un'immagine completamente a colori e soprattutto quando viene deformato il display, il colore non viene, diciamo la riproduzione del colore non viene intaccata da queste deformazioni che io vado ad applicare al display. Tra l'altro LG ha creato anche alcuni, per esempio in applicazioni di moda, quindi proprio su tessuti, perché quando tu hai un display che non è più rigido ma elastico in questo modo, lo puoi applicare anche a un tessuto che quindi quando lo indossiamo si deforma a seconda appunto di come ci muoviamo, di come appunto viene distorto, no? Come ad esempio un maglione, no? Quando si formano tutte le pieghe, lo stesso accade al display sostanzialmente. E durante l'evento, cioè diciamo anzi un altro evento di l'analogo della Fashion Week, chiamiamolo, che c'è stata in Corea, è stata fatta una dimostrazione con degli abiti con questi display ed era possibile vedere come il colore comunque rimaneva intatto nonostante fosse quasi un tessuto sostanzialmente questo schermo. L'altro elemento comunque è che la definizione è piuttosto buona perché si parla di 100 pixel per pollice, 100 punti per pollice, che comunque è una buona definizione per uno schermo. Bisogna tenere conto che i micro LED come tecnologia sono composti tendenzialmente da LED che sono inferiori ai 50 micron. In questo caso LG parla di LED da 40 micron. Quindi stiamo parlando di un display composto da migliaia, se non milioni di piccolissime lampadine, sostanzialmente come una lampadina LED, che si accendono e si spengono. Quindi anche qui, grazie all'utilizzo di un materiale particolare per creare il substrato su cui sono innestati questi LED, comunque, chiaro, se io vado a tirare molto in una direzione a estendere, si creerà la maglia dei pixel andrà
ad allargarsi.
Però queste sono valutazioni che chiaramente potremo fare solo nel momento in cui potremo toccare con mano questa tecnologia.
Sì, sì. Allora, sicuramente stiamo parlando di una tecnologia che vedremo sul mercato chissà fra quanti anni, insomma, ci vorranno molti, molti anni di sviluppo. Tendenzialmente non parliamo mai a 2024 di ricerche che appunto sono a questo stato prototipale, però questa ci dà lo spunto per parlare dell'oggi. Intanto diciamo che questo è un progetto di ricerca finanziato dal governo sudcoreano, dallo stato della Corea del Sud, in ottica competitiva, non so se dire addirittura anticinese, però sicuramente per mantenere una supremazia nella tecnologia dei display che oggi la Corea può ancora vantare, Paolo.
Sì, è assolutamente così, e anzi si può proprio parlare esplicitamente di, diciamo, strategia anticinese, perché quello è. Parliamo spesso, diciamo, a livello, se vogliamo chiamarlo geopolitico, macroeconomico, ad esempio, degli interessi legati ai microprocessori, no? Quindi a dove sono dislocate la produzione, sappiamo il tema di Taiwan, della Cina, degli Stati Uniti, eccetera. In realtà non se ne parla molto, ma la stessa cosa sta avvenendo anche a livello di display. Innanzitutto dobbiamo pensare, ricordarci quanto sono importanti oggi i display, perché se una volta uno schermo era sostanzialmente quello del televisore, oggi quasi tutti i dispositivi che utilizziamo sono dotati di un display, da quelli indossabili a quelli che utilizziamo per comunicare e così via. Gli stessi ascoltatori di oggi che ci stanno ascoltando, probabilmente per sintonizzarsi sulla trasmissione, hanno dovuto interagire con un display in qualche modo. E quindi si tratta in realtà di un'industria molto importante. Ora, negli ultimi anni, quando si è passati, diciamo, agli schermi piatti LCD, i primi sono stati i giapponesi, poi sono arrivati i coreani e poi sono arrivati i cinesi. E diciamo che la catena del valore, innanzitutto proprio a valore, è diminuito moltissimo perché è diventata una tecnologia di massa e la produzione si è spostata quasi interamente in Cina. Tant'è che, diciamo, i due colossi coreani di display, che sono LG Display e Samsung Display, che fanno a capo alle rispettive capogruppo che tutti conoscono, hanno disinvestito completamente proprio quest'anno ormai, se chiusa, diciamo, l'era dell'LCD coreano, con la chiusura degli ultimi stabilimenti o la cessione comunque a compagnie cinesi di questi stabilimenti, e quindi diciamo che la Corea del Sud è uscita dalla produzione dell'LCD. Perché? Perché ormai l'LCD costa poco, ci sono pochi margini, e soprattutto i grandi produttori cinesi ne producono a grandissime quantità, a basso prezzo, e non si riesce più, diciamo, a competere per riuscire poi anche a trarne dei profitti su questo tipo di tecnologia. La Corea del Sud, sempre con LG Display e Samsung Display, continua a rimanere praticamente il leader assoluto nella tecnologia OLED, soprattutto per quanto riguarda i piccoli schermi e Samsung Display, e per quanto riguarda invece i grandi formati per i televisori, LG Display. Esistono aziende cinesi che producono schermi OLED, soprattutto di piccolo formato, quindi diciamo per smartphone sostanzialmente, ma diciamo a livello tecnologico la leadership continua a rimanere alle aziende coreane. E il governo coreano sa quanto è importante, appunto perché si tratta di una tecnologia chiave, quella dei display, sa quanto è importante proteggere le sue aziende e quindi ha creato proprio un piano di investimenti anche per il mondo della ricerca per sostenere la leadership delle sue aziende di fronte alla minaccia cinese. Oggi, al momento, ad esempio c'è un fornitore cinese che è riuscito negli anni più o meno ad esempio entrare nella catena di fornitura di Apple. Sappiamo che Apple per i suoi prodotti è molto selettiva sulla qualità dei componenti, tant'è vero che questa azienda cinese, che si chiama BOE, giusto per essere chiari, continua a entrare e uscire dai contratti con Apple per la fornitura per i suoi smartphone, proprio perché la qualità non è sempre al pari di quello che riescono a fornire aziende come Samsung Display e LG Display.
Molto bene, molto interessante. E non si può, come dire, sviluppare ulteriormente la tecnologia OLED, cioè perché passare ai micro LED, che non vanno confusi con i mini LED, ma magari tra poco diciamo qualcosa anche su questo.
Ma allora, in realtà c'è ancora molta ricerca che sta andando avanti sull'OLED, soprattutto a livello di materiali. Questo perché, ad esempio, sul colore blu si sta tentando di passare a una tecnologia un po' diversa da quella che ho utilizzata fino adesso, che dovrebbe estendere la longevità e anche migliorare l'efficienza di questi prodotti. Ad esempio, se pensiamo ai televisori OLED, uno dei maggiori, chiamiamolo problema, tra virgolette, di questa tecnologia è l'efficienza luminosa, nel senso che per riuscire a ottenere la stessa luminosità delle immagini che posso ottenere con la tecnologia LCD o mini LED, come ricordato, che utilizzano quelle che potremmo chiamare delle lampade dietro allo schermo, diciamo bisognerebbe utilizzare molta più energia, ma così facendo si va anche contro un limite sulla longevità dovuto al fatto che l'OLED è basato su materiali organici. Quindi c'è molta ricerca su appunto i materiali, anche sulla tecnologia di produzione di questi pannelli per riuscire a abbassare il costo e anche per migliorare la stessa qualità dei pannelli. Però diciamo che guardando in prospettiva a livello futuro è possibile superare alcune di queste inefficienze della tecnologia OLED passando a materiali inorganici, e qui entrano in gioco appunto i LED. I LED sostanzialmente sono realizzati, sono dispositivi a semiconduttore, silicio ma non solo, vengono prodotti sui wafer di silicio esattamente come i microprocessori, per intenderci, e questo consente di essere non solo più efficienti, ma appunto essere più longevi perché sono meno delicati rispetto alle sostanze organiche che vengono utilizzate nella fabbricazione di display OLED.
Ok, perfetto. Senti, dicevamo i micro LED da non confondere con i mini LED. Allora, innanzitutto i TV mini LED esistono oggi sul mercato, mentre i micro LED o non esistono o ci sono pochissimi e costosissimi prodotti, giusto?
Sì, l'unica azienda che oggi commercialmente offre dei TV micro LED è sostanzialmente Samsung. Si tratta di prodotti molto esclusivi, proprio perché non dico che vengono fatti a mano, ma a quasi, sostanzialmente.
Addirittura.
Esatto, parliamo di TV che costano oltre 100.000 euro, per dimensioni comunque diciamo dai 76 pollici in su. Il motivo è proprio legato a riuscire ad arrivare alla produzione di massa di questa tecnologia. Perché i TV micro LED, a differenza dei TV mini LED, appunto da non confondere, i TV mini LED sostanzialmente sono dei TV LCD, dove utilizzano come pannello di retroilluminazione appunto dei LED molto piccoli, ma non piccoli come i micro LED sostanzialmente, sono comunque delle lampadine molto piccole. Il fatto che siano molto piccole significa che posso mettere in gran numero dietro al pannello LCD e quindi ottenere due cose: un'elevata luminosità e la possibilità di un maggiore controllo di queste piccole lampadine, perché più sono piccole, più riesco a creare delle zone che posso andare a regolare individualmente e migliorare il rapporto di contrasto.
Però, perfetto. Per semplificare, potremmo anche dire sono TV LCD retroilluminati a LED, ma con dei LED un po' più piccoli.
Esattamente, questi sono sostanzialmente i mini LED.
Micro LED invece?
Esatto, i micro LED sono una cosa completamente diversa. I micro LED sono sostanzialmente dei pannelli, dei substrato con, diciamo, l'elettronica di indirizzamento su cui sono montati tanti piccoli LED, appunto più piccoli di 50 micron, anzi più piccoli e meglio è. Ovviamente c'è, in realtà, secondo poi dell'architettura, però tendenzialmente c'è un piccolo LED per il rosso, uno per il verde e uno per il blu, e quindi vado a costruire il mio pixel RGB. E se noi pensiamo, ad esempio, a un televisore 4K, devo avere oltre 20 milioni di questi piccolissimi LED, di pochi micron, montati su un pannello elettronico, sostanzialmente. No?
E una cosa importante da dire è che qui stiamo parlando di una tecnologia, come si dice, autoemissiva, self-emitting, mentre invece i mini LED sono sistemi che sono dietro all'LCD, e infatti si dice un pannello LCD retroilluminato con il LED. In questo caso la tecnologia emette luce autonomamente, non è che retroillumina qualcos'altro.
Esattamente.
Ok.
Quindi, diciamo, è una tecnologia semplice, nel senso che uno banalmente può pensare, se voglio fare un televisore, basta mettere tante piccole lampadine colorate rosso, verde e blu, e se riesco a indirizzarle correttamente formo la mia immagine, no? Tanto più sono piccole, sono definiti. Però sono anche molto complessi da realizzare, perché appunto si tratta di prendere questi LED che vengono prodotti su dei wafer di silicio. Poi devo trovare il modo di andare a prelevare questi LED dal wafer di silicio e poi andare a disporre per andare a costruire il mio televisore. Il problema che sta affrontando l'industria in questo momento, e su cui sta facendo ancora molta ricerca, è che non è stato trovato il modo più efficiente per riuscire a farlo in grandi volumi. Quindi le aziende che stanno producendo adesso dei TV, dei display micro LED, che poi in realtà vengono utilizzati per tante applicazioni, lavorano ma su volumi piccolissimi, il che fa crescere i costi a dismisura, chiaramente, no? Perché non ci sono economie di scala. Tra l'altro, il fatto che non è ancora chiaro ancora oggi quale potrebbe essere la tecnologia migliore di processo per riuscire a costruire questi display, fa sì che anche a livello di, diciamo, catena di fornitura non siano ancora nate aziende che producano i macchinari per creare questi pannelli, perché chiaramente se non so ancora qual è il modo migliore per produrli, non ci sono aziende che si mettono a produrre i macchinari scommettendo loro, di tasca loro, su quale può essere poi la tecnologia che porterà alla produzione di massa, no? È un argomento molto complesso, però questo per dire che siamo ancora probabilmente tra i 3 e i 5 anni ancora dalla commercializzazione effettiva, quantomeno per quanto riguarda i televisori, di questa tecnologia.
Ok, molto chiaro. Detto in estremissima sintesi, quali sono, per me consumatore che guardo qualcosa su un display, il vantaggio del micro LED è una maggiore definizione e una maggiore, diciamo, mette assieme il meglio delle due tecnologie, cioè del LED e dell'OLED?
Allora, come l'OLED, la tecnologia micro LED consente di avere il nero perfetto e soprattutto un controllo a livello del singolo subpixel della luminosità. Come l'OLED ciò consente di avere immagini con un microcontrasto molto più elevato e che riesce a restituire un'immagine molto più bella da vedere. In secondo luogo, appunto, perché i LED possono essere molto luminosi e molto efficienti, posso ottenere a parità, diciamo, di consumo energetico, immagini molto più brillanti rispetto a quello che riesco a fare con le altre tecnologie. Poi ho il vantaggio che, siccome appunto vado in realtà a depositare questi microscopici LED sulla superficie che voglio, potenzialmente posso creare o schermi di qualsiasi forma con relativa semplicità, oppure anche creare schermi modulari, cosa che sta già avvenendo in realtà, perché come dicevo prima che Samsung ha già dei prodotti sul mercato, volendo questi prodotti sono modulari, nel senso che vengono realizzati prendendo delle mattonelle che poi vengono diciamo unite insieme in un unico telaio, però sostanzialmente lavorando a mattonelle in realtà posso decidere quante impiegarne orizzontalmente e verticalmente e mi faccio un po' lo schermo come voglio io. E questo è un altro esempio di caratteristica del micro LED che li rende unici al momento rispetto alle altre tecnologie di display esistenti.
Perfetto, quindi tornando all'oggi, invece oggi ci dobbiamo, tra virgolette, accontentare di OLED, tecnologia insomma che abbiamo già raccontato altre volte, ma a cui hai fatto cenno anche tu, oppure TV LCD, retroilluminati a LED e tendenzialmente quasi tutti mini LED, o comunque molti mini LED.
Sì. Esatto, così. Diciamo i mini LED rientrano nella fascia, diciamo, un po' più alta, medio alta del segmento LCD, e poi naturalmente l'OLED, che comunque negli anni sta continuando non solo a scendere di prezzo sui televisori, ma a diventare sempre più ubiquo anche su altri dispositivi, quindi dai wearable come gli smartwatch, naturalmente agli smartphone, ormai quasi tutti gli smartphone di, diciamo, fascia media in su hanno uno schermo OLED sostanzialmente. Mentre il micro LED in realtà sta cominciando a venire utilizzato soprattutto per i visori per realtà aumentata, perché appunto hanno la caratteristica di essere molto piccoli e di essere molto luminosi e consumare poco rispetto alle altre tecnologie. Tutte caratteristiche che li rendono l'ideale per un'applicazione come quella dei visori per la realtà aumentata, dove devo avere immagini estremamente luminose per compensare sia le perdite nei vari sistemi ottici, sia per compensare la luce diurna che abbiamo di fronte agli occhi attraverso le lenti che utilizzano questi dispositivi. Quindi lì è già un campo di applicazione, forse il campo di applicazione più sensato al momento per questa tecnologia. In tutte le altre campi di applicazione al momento l'OLED offre il miglior compromesso tra qualità e costo e efficienza energetica.
Molto bene, Paolo, come sempre, grazie per essere stato con noi. A presto.
Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Adesso parliamo di innovazione, trasformazione digitale e ovviamente anche uso di intelligenza artificiale, quella che abbiamo definito in settimana, in una due giorni dedicata all'intelligenza artificiale, l'abbiamo definita AI Transition, proprio per definire una transizione verso una nuova era in cui l'intelligenza artificiale sarà sempre più importante. Ma abbiamo anche scoperto, parlando con molti esperti, molte aziende, anche in questo evento del Sole 24 Ore, che le cose, direi giustamente, vengono in molti casi fatti con molta prudenza, molta attenzione, in alcuni casi anche con forse un'estrema lentezza. Bisogna trovare il giusto equilibrio, non essere troppo lenti, ma magari nemmeno troppo veloci. Un'altra cosa che abbiamo scoperto abbastanza evidente è che l'esplosione di offerte di sistemi di intelligenza artificiale generativa ha ridato un po' di fermento, anzi molto fermento, a tutto il settore dell'intelligenza artificiale, anche sistemi di intelligenza artificiale di anni fa che conoscevamo insomma con altri nomi magari, però cose già conosciute da tempo che magari vengono utilizzate nelle aziende in questi ultimi mesi o settimane, proprio perché si sta rivivendo una nuova era dell'intelligenza artificiale in generale, proprio spinta dall'intelligenza artificiale generativa. Allora, per capire ad esempio che cosa sta succedendo in una grande azienda italiana, una delle più grandi aziende italiane, è con noi e ho il piacere di presentarvi Massimiliano Gerli, che è il CIO, ovvero il Chief Information Officer di Intercos, uno tra i player più importanti al mondo nel settore cosmetico. Massimiliano, grazie di essere con noi, benvenuto nei nostri studi.
Grazie mille, grazie dell'invito e un saluto a tutti.
Voi siete una grande azienda, ma non necessariamente conosciutissima, allora diciamo due parole per iniziare su Intercos.
Sì, Intercos è una bellissima realtà italiana, opera nel settore del beauty, del make-up, dello skincare. Noi sviluppiamo prodotti
cosmetici,
noi sviluppiamo prodotti cosmetici, abbiamo una grande tradizione di ricerca e sviluppo, Accompagniamo appunto lo sviluppo dei prodotti in questo settore per poi offrirli, come dire, ai brand che troviamo poi tipicamente nel mercato consumer.
Quindi italiani e internazionali.
Siamo italiani, un'azienda italiana.
Però i prodotti finali possono essere anche internazionali.
Assolutamente sì, distribuiamo poi e produciamo nel mondo.
Quindi una persona compra un cosmetico di qualsiasi tipo, di tanti tipi, e dietro potreste
esserci
voi. C'è
una grandissima probabilità che dietro ci sia. Un'altissima probabilità.
Perché siete una grandissima azienda, giusto?
Assolutamente sì, siamo una realtà che fa un miliardo di fatturato, insomma, che in un business B2B comunque rilevante.
Importante, certo.
Abbiamo centri di ricerca, più di 10 centri di ricerca in giro per il mondo, abbiamo 16 impianti di produzione, operiamo dall'Asia agli Stati Uniti e con un cuore in Europa.
Senti, si dice spesso negli ultimi anni, l'abbiamo sentito dire tantissime volte, che digitalizzare i processi all'interno delle aziende rende più competitive le imprese. Tu lo hai vissuto perché sei uno dei motori di questa trasformazione. In un'azienda di questo tipo, che ha una parte di ricerca e sviluppo importante, ma è di fatto un'azienda manifatturiera, perché poi i prodotti fisici vanno realizzati, che cosa significa digitalizzare i processi e che cosa avete fatto negli ultimi anni?
Allora, questo è un percorso che abbiamo avviato qualche anno fa e che ha fondamentalmente l'obiettivo di mantenere la competitività, no, per noi, e anzi ulteriormente rafforzare la nostra posizione di mercato. Come? Innanzitutto noi abbiamo due mondi fondamentali, no? Abbiamo un mondo che è quello della, come dicevamo, dell'innovazione, della ricerca e sviluppo, dell'innovazione di prodotto, su cui il nostro obiettivo è quello di migliorare i processi di innovazione, renderli più veloci in termini di, come dire, nostra capacità di rendere poi il prodotto disponibile sul mercato.
Ok, quindi dall'idea al prodotto,
dall'idea
finale,
alla realizzazione.
Sì. Okay.
E poi c'è il tema appunto del mondo industriale, della fabbrica, e quindi come rendere sempre più efficiente i processi produttivi in maniera tale da accorciare anche qui la possibilità di rendere poi disponibili i prodotti sul mercato, e come migliorare quella che, insomma, normalmente si definisce la supply chain, no? Quindi
sì,
no, la nostra capacità di pianificare in maniera efficace il fabbisogno di materie prime, risorse e quant'altro, in maniera tale da rendere la macchina operativa il più efficiente possibile.
Tutta la catena dei fornitori. E oggi, se dovessi dire, quanto è digitale tutto questo processo?
Allora, diciamo che siamo in un percorso che è avviato 3 anni fa, con delle importanti iniziative che richiedono parecchie risorse finanziarie ed organizzative. Siamo lungo il percorso di trasformazione, insomma, di digitalizzazione, ecco, che è un percorso anche culturale dell'azienda.
Soprattutto?
Direi soprattutto, nel senso che sicuramente è un tema tecnologico, sicuramente, ma comporta la revisione di dinamiche organizzative importanti.
Dunque, visto che noi vogliamo parlare di intelligenza artificiale, soprattutto la domanda di cui so già la risposta è: utilizzate intelligenza artificiale? Sì, se no non ti avrei invitato. E in cosa? E soprattutto quale intelligenza artificiale? Perché noi oggi c'è questo equivoco, forse, non so se è chiamarlo equivoco, per cui si parla di intelligenza artificiale, molti pensano all'intelligenza artificiale generativa, quindi pensano a ChatGPT, dicono: ah, ma allora è una roba fantastica, meravigliosa. Certo, lo è in generale una roba fantastica, però molto spesso nelle aziende si usa intelligenza artificiale che non è generativa.
Corretto, corretto. Intanto, come dire, è un tema, no, su cui si sta parlando tantissimo. Noi come azienda stiamo affrontandolo già da un po' di tempo, devo dire. Siamo partiti qualche anno fa a guardare, cercare onestamente di capirci qualcosa anche, no?
Prima cosa da fare.
Ed è proprio un ambito di sperimentazione, perché francamente di letteratura ce n'è ancora poca, di letteratura inteso come di progettualità realmente ottenute.
Parli di intelligenza artificiale
in generale. No? Ci sono l'intelligenza artificiale, appunto, il nostro modo di vederla è che si articola un po' come un ombrello, no? Sotto cui ci sono una serie di tecnologie. C'è la parte generativa più recente su cui poi magari ci spendiamo due parole. C'è tutto un mondo invece più algoritmico, per così dire, che è più votato a come dire, sviluppare soluzioni specifiche che lavorano sui dati proprietari dell'azienda per anticipare, per analizzare, per predire determinati comportamenti. Ecco.
E questa non è intelligenza artificiale generativa?
Questa non è necessariamente intelligenza artificiale generativa, è quella che magari si può definire più come machine learning, deep learning e via dicendo, su cui ci sono anni di storia. In realtà,
sì, sì, già. Certo, però anche in questo caso dici che insomma non c'è tantissimo già concreto.
No, ci sono delle esperienze interessanti in diverse industrie, sì, che abbiamo guardato, su cui abbiamo tratto ovviamente anche degli spunti. Noi è 2 anni circa che ci confrontiamo con queste tematiche e ci è servito moltissimo per imparare cosa serve e ci rendiamo conto sempre di più quanto sia determinante e fondamentale avere padronanza dei dati. Cioè il vero elemento distintivo è quanto sono ricchi, completi e fruibili i dati aziendali.
Cioè, mi fai degli esempi di utilizzo di intelligenza artificiale nel vostro ambito che, come dicevamo prima, è arrivare ad una nuova crema per la pelle, un nuovo shampoo, cioè cose che usiamo tutti i giorni o quasi tutti i giorni, insomma, una crema per il sole, no? Un profumo, ecco. Poi basta, la lista è infinita, certo, okay.
Tutti puntuali, tutti precisi. Allora sì, tipicamente posso raccontarvi che, ecco, dietro questo processo di sviluppo di un prodotto ci sono n passaggi evidentemente che devono essere realizzati, inclusi una serie di test che devono essere compiuti. Allora, uno delle aree su cui ci stiamo confrontando, ereditandolo anche dall'industria del farmaceutico, è la possibilità di predire in qualche modo, di simulare il comportamento di alcuni prodotti in funzione appunto dei test che devono essere realizzati. Questo apre appunto la necessità di gestire enormi quantità di dati per istruire in qualche modo l'algoritmo e renderlo poi capace di fornire un'interpretazione.
Ok, e questo al posto dei test fisici?
Questo al posto dei test fisici o come informazione preliminare per indirizzare determinate tipologie di test o determinate tipologie di prodotto, no? Ecco, quindi magari sapere se un determinato prodotto può rispondere in maniera più o meno efficace in determinate condizioni può indirizzare il processo di innovazione.
Ok, lo fate già?
Non ancora. Ci stiamo lavorando, stiamo ragionando su come stiamo imparando fondamentalmente, e in questo step abbiamo capito quanto sia importante appunto andare ad arricchire ulteriormente la base di informazioni per poter procedere in tal senso.
Quindi questo vuol dire che il risultato finale, nel momento in cui dovreste utilizzare queste tecnologie, è fate prima, siete più precisi oppure consumate meno, avete meno persone, cioè?
Allora, tendenzialmente l'obiettivo per noi sarebbe quello di accorciare i tempi, no? L'obiettivo principale sarebbe quello di riuscire ad accorciare i tempi e aumentare la precisione delle attività che vengono svolte.
Però diciamo non fa parte del processo produttivo,
non ancora.
Intelligenza artificiale generativa?
Intelligenza artificiale generativa, invece, su questo noi abbiamo fatto dei progetti fin da subito con lo stesso spirito, quello di imparare, di capire, di intraprendere una direzione, insomma, poi da seguire. E questi sono risultati più immediati, devo dire, no? Nel senso che noi abbiamo fatto un progetto nell'ambito del marketing, operiamo come abbiamo detto, in tutti i mercati, abbiamo 16 uffici commerciali in giro per il mondo, operiamo dalla Corea agli Stati Uniti, il Brasile, l'India, l'Europa e quant'altro. E abbiamo clienti che sono clienti globali anche loro, no? Sostanzialmente abbiamo una grossa variabilità sia di mercato in cui operiamo e quindi di necessità del cliente finale, sia di caratteristiche dei nostri clienti, sia di prodotti. Quindi, come dire, abbiamo una discreta complessità da gestire.
A partire dalla lingua,
che non è assolutamente trascurabile.
Certo.
A partire dalla lingua. Con l'intelligenza artificiale generativa, partendo dalle informazioni di cui disponiamo, che sono i nostri documenti tecnici, la modalità con cui viene formulato un prodotto, quali sono le caratteristiche specifiche dei consumatori in Corea piuttosto che in Francia, mettendo tutto insieme in questo, come dire, in questo calderone, e in questo caso ChatGPT, poi alla fine, dopo averne provati un po', ci ha consentito di tirare fuori dei risultati interessanti, e quindi riusciamo a produrre questi documenti in maniera automatizzata.
Ok, cioè questi documenti che cosa sono? Cioè,
sono di fatto delle schede, dei prodotti personalizzate appunto per mercato, per cliente, per prodotto, per lingua, ecco, senza la necessità di intervenire manualmente su ciascuno di essi. Quindi questo porta sicuramente una velocizzazione del processo, la possibilità di operare con più lingue, evidentemente, quindi di operare senza la necessità di avere necessariamente un traduttore, che sia anche competente di processo. Questo è l'elemento.
È interessante. E non sbaglia?
Ma sbaglia, allora. Il tema dell'errore è un tema...
No, perché se tu dai una scheda prodotto in Corea con degli errori, potresti perdere i clienti.
Assolutamente sì. Infatti questo apre il tema, uno, delle allucinazioni dell'intelligenza generativa, due, del tema dell'errore. Allora, il processo, e qui possiamo anche allargare un attimo la questione. Allora, il tema dell'errore deve essere gestito, nel senso che la pura automazione non è detto che sia la modalità migliore di utilizzare questa tecnologia, almeno quello che noi pensiamo, poi possono esserci ragionamenti diversi. Noi lo vediamo più come un supporto all'attività operativa. Ok, un supporto all'attività operativa che poi prevede magari una verifica o un controllo o un, come dire, gli inglesi dicono fine tuning, no? Cioè
una sintonizzazione migliore.
No? Esatto,
un affinamento migliore.
Perfetto.
E quindi la macchina sbaglia?
La macchina può sbagliare, la macchina può sbagliare, devo intercettare l'errore.
È chiaro che queste cose vengono comunque verificate dagli umani.
Nel nostro processo verificate dagli umani, no? Perché ci può essere, ma ci può essere anche la sensibilità dell'umano che vuole porre l'accento su un elemento specifico.
Il vantaggio finale qual è di fare queste schede prodotto con...
Guarda, fondamentalmente
stiamo parlando di centinaia, migliaia
di prodotti che noi facciamo. Okay. Il tema sicuramente è un tema di velocità, qualità se vogliamo, perché è meno dipendente da situazioni specifiche o competenze specifiche. È un tema di agilità, no? Ho bisogno, lo faccio. Comunque fondamentalmente i due driver per noi, le due dimensioni su cui noi ci confrontiamo sempre quando parliamo di trasformazione digitale sono l'efficienza e l'agilità. Cioè noi vogliamo fare le cose in maniera più veloce e in maniera più efficiente. Questo è fondamentalmente il nostro
obiettivo. Questi sistemi di intelligenza artificiale generativa dal vostro punto di vista sono costosi?
Noi abbiamo fatto un'analisi di costo e nel caso specifico non lo sono, nel senso che il costo macchina, per così dire, il costo della risorsa tecnologica per sviluppare questa soluzione non è nel nostro caso oneroso, è sicuramente ci ha portato la valutazione a continuare nel percorso. Poi ci sono altri elementi che invece sicuramente sono onerosi dal punto di vista anche economico, lo sono sicuramente l'elaborazione di grosse quantità di dati, così come stiamo valutando invece tutta la parte di soluzioni tecnologiche più volte all'efficienza operativa delle singole persone, le nuove soluzioni che vengono rese disponibili sul mercato dai grossi player del software, dove all'interno delle soluzioni di operatività hanno anche soluzioni di intelligenza artificiale.
Generativa,
sì, tendenzialmente sì.
Quindi in quel caso potrebbero essere costose, cioè potrebbero costare...
Diciamo che bisogna sviluppare, bisogna interrogarsi sui costi, no? Bisogna avere la capacità di ragionare su qual è il valore che poi dopo mi porta a casa, no? Nel senso che la tecnologia è fantastica, per me è attività quotidiana e che spingo fortemente in azienda, ma le aziende fanno business.
Certo, anche se spendo 5 euro a testa,
se sono 10.000 dipendenti, insomma.
Certo.
Quindi bisogna fare una valutazione.
Quindi la cosa che tu ci hai raccontato, cioè la realizzazione di schede prodotto, magari semplifico troppo, però è già operativa e la utilizzate sempre tutti i giorni?
Questa la utilizziamo, sì, questa okay. Sì, assolutamente.
Che tipo di dati date alla macchina per partire?
Allora, noi diamo i documenti tecnici appunto che arrivano fondamentalmente dai nostri laboratori,
sì,
okay, quindi okay. Come è costituito tecnicamente un prodotto. Poi diamo analisi di mercato, fondamentalmente quali sono i trend di mercato interessanti in un determinato
paese
sì. Dicendo, proprio per capire che cosa è rilevante ai fini del cliente finale.
Ok.
Poi diamo una serie di altre informazioni legate più a la, come dire, a tutte le schede prodotto fatte precedentemente, da cui abbiamo ricavato quello che viene definito il tone of voice, no? Quindi come sì, vogliamo
come
andare
noi ci rivolgiamo
a rivolgerci
al perfetto.
Mercato, e quindi anche questo viene elaborato. E tutto questo mix di informazioni alla fine ci consente di tirare, di elaborare questo prelavorato.
Fa delle belle schede, date anche le fotografie.
Non ancora, parte grafica non ancora. Noi ci siamo focalizzati sulla parte di contenuto, di testo.
Quindi
stiamo ragionando, stiamo valutando se utilizzare anche strumenti che ci sono, no? Di generazione anche della parte di immagini e di immaginazione.
Potreste fare o una fotografia oppure anche magari brutta e la macchina ti fa delle bellissime foto.
Potrebbe, sì, assolutamente.
Dei prodotti che uno vende. Cioè.
Sì, lì ecco, tornando al discorso di prima del valore, del costo, bisogna trovare qual è il giusto bilanciamento, no? Cioè, fino a che cosa ci serve che faccia la macchina e che cosa invece ha senso che faccia l'umano.
Ringrazio Massimiliano Gerli per essere stato con noi, buon lavoro e buon divertimento, perché immagino insomma che una parte del lavoro sia anche divertente.
Noi cerchiamo anche di divertirci, grazie mille comunque.
Abbiamo terminato per questa settimana, torniamo la prossima con nuove puntate, nuove interviste. Potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica per qualsiasi motivo, suggerimenti per i prossimi temi, anche qualcuno recentemente ci ha detto non siete stati sufficientemente severi e cattivi contro Piracy Shield. Cercheremo di essere più incisivi nelle prossime puntate, ma insomma chi ci ascolta con regolarità sa che abbiamo più volte criticato il pasticcio che è stato creato con la piattaforma antipirateria. Tra l'altro è notizia anche degli ultimi giorni la continua spaccatura che c'è all'interno di Agicom, perché soprattutto la commissaria Giomi continua, a mio avviso giustamente, anzi le va dato atto che abbia anche, come dire, in maniera trasparente svelato tutta una serie di divisioni che ci sono all'interno della piattaforma. Recentemente è proprio intervenuta dicendo: io non sono d'accordo con quello che il presidente dell'autorità ha detto in commissione, in Parlamento, e prendo le distanze da tutta una serie di dichiarazioni, perché questa piattaforma fa acqua da tutte le parti. Insomma, quando ci saranno delle novità, delle discontinuità, ne daremo atto sicuramente nelle prossime puntate. Vi ringrazio come sempre, io sono Enrico Pagliarini, grazie a Laura Faggine che mi aiuta in redazione. Potete scriverci, come dicevo poco fa, al nostro indirizzo di posta elettronica. Ci risentiamo la prossima settimana nella nostra nuova puntata.